noi stiamo parlando dell'ultimo discorso che Gesù tiene ai suoi discepoli. Questo discorso è riservato ai discepoli. Gesù prende spunto dalla domanda che questi gli fanno mentre sono sul Monte degli Ulivi e guardano di fronte il Tempio di Gerusalemme: di a noi quando accadranno queste cose, quale sarà il segno della tua venuta e della fine del mondo. Ecco, Gesù prende spunto da questa domanda e fa il discorso che stiamo cercando un po' di comprendere in questi nostri incontri, che è riservato a loro. Mentre il primo grande discorso, il discorso della montagna, Gesù si siede sul cucuzzolo, che poi in realtà doveva essere poco più che un montarozzo, si siede lì sulla cima, circondato dai suoi discepoli, ma parla a una grande folla che ha intorno. Qui invece Gesù parla soltanto al piccolo gruppo dei suoi discepoli e parla in un modo che a noi sembra strano, che facciamo difficoltà a comprendere e che io già nel nostro primo incontro vi dicevo essere strettamente imparentato con un genere letterario che si chiama il genere apocalittico, un genere che conosciamo già nell'Antico Testamento. Vi citavo il profeta Daniele, e che percorre anche alcuni testi del Nuovo Testamento, in modo particolare poi il testo che finirà per dare il nome a tutto questo genere letterario, a tutto questo modo di parlare, che è il libro dell'Apocalisse, genere letterario a cui non sono estranee le profezie di sciaguri, disastri e calamità varie, nonché guerre, stermini e devastazioni. Gesù, vi dicevo, utilizza questo genere letterario, ma in realtà mischia in un modo che è difficilmente districabile, ma forse volutamente da Gesù e da Matteo è difficilmente districabile, un discorso che riguarda gli ultimi tempi, la venuta definitiva del Figlio dell'Uomo, e un discorso che riguarda l'oggi. Perché poi tutti questi segni premonitori che quando noi sentiamo leggere questo Vangelo ci fanno paura, poi in realtà se realisticamente guardiamo il nostro presente sono attuali oggi come erano attuali ieri e come purtroppo continueranno a essere attuali anche domani. Quindi la nostra storia è tutta sotto il segno dell'imminenza della venuta del Signore, che si fa presente però a noi ogni giorno e chiede di essere ogni giorno accolto e servito, ma che al tempo stesso verrà un ultimo giorno e sarà il giorno finale in cui tutto troverà un suo senso e una spiegazione. E per noi, per esprimere quest'idea che tutto troverà un suo senso e una sua spiegazione, diciamo il grande giorno del giudizio universale, con quanto di terrificante può star dietro a questa idea di giudizio universale. Pensate a come i grandi della pittura, primo fra tutti Michelangelo, si sono esercitati su questo tema, descrivendo la sorte dei dannati come qualcosa di assolutamente terrificante. In realtà, appunto, si tratterà della venuta del Figlio dell'Uomo, e quando tutto finalmente, come dice l'ultimo capitolo del libro dell'Apocalisse, quando tutto finalmente troverà la sua giusta collocazione agli occhi di Dio, in cui finirà ogni ambiguità e sparirà, e quindi necessariamente sparirà ogni malvagio e insieme perché sparirà ogni male. Ecco. Gesù termina questa prima parte dei suoi discorsi con un invito: vegliate dunque, perché non sapete in quale giorno il Signore vostro verrà. E ribadisce: anche voi tenetevi pronti, perché nell'ora che non immaginate il Signore viene. Questo per dire di nuovo che le prospettive si compenetrano. Non sappiamo in che ora, alla fine dei tempi, che può essere quest'oggi come domani, come fra un millennio, non ne abbiamo la minima idea e non ne conosciamo i segni premonitori, ma al tempo stesso ci dice che ogni momento, in ogni momento il Signore viene, giustamente si usa qui il presente, nell'ora che non immaginate viene il Figlio dell'uomo. Perché noi non pensiamo che stia venendo adesso, e in realtà sta venendo adesso, e chiede a ognuno di noi di essere riconosciuto, accolto e servito. Bene, per spiegare tutto questo, e qui siamo fin qui, Matteo ha seguito Marco. Marco fa un discorso analogo, di cui ogni tanto io vi ho sottolineato le differenze che si possono trovare, le sottolineature che si possono trovare in Matteo. Ma adesso Matteo aggiunge una parte propria, la conclusione del capitolo 24, che abbiamo già brevemente visto la volta scorsa insieme, e poi tutto il capitolo 25. In questa conclusione tipica e propria del solo Matteo vengono raccontate tre parabole, e queste tre parabole le trovate appunto solo nel Vangelo di Matteo. La prima, vi dicevo, è alla fine del capitolo 24 e ne abbiamo brevemente parlato la volta scorsa, ma è il caso di riprenderla e ve la leggerò. Non vi ho preparato i fogli perché queste tre parabole le conoscete e non c'è bisogno anche di avere il testo sotto gli occhi. Sono abbastanza, sono facilmente ricordabili, ma poi già tutte le conoscete. La prima parabola è quella del maggiordomo, del capo della servitù. La seconda parabola è quella delle 10 vergini che attendono lo sposo, e l'ultima di queste parabole è la famosissima parabola dei talenti. Queste tre parabole vengono raccontate qui dall'Evangelista Matteo per illustrare che cosa vuol dire vigilate, che cosa vuol dire essere pronti, tenetevi pronti nel tempo dell'attesa, perché nell'ora che non immaginate viene il Figlio dell'uomo. La prima parabola, appunto, allora, è quella del maggiordomo. Chi è dunque il servo? Qui il testo italiano traduce fidato e prudente, che va bene, ma le parole greche che ci sono forse potremmo tradurle anche il servo fedele e saggio, anche perché queste parole ritorneranno. L'essere saggio è ciò che distingue le vergini che hanno l'olio da quelle che non l'hanno, e l'essere fedele è ciò per cui vengono lodati i due servi che hanno fatto fruttare i loro talenti. Quindi in questa prima parabola un unico servo riceve le due qualifiche. fedele e prudente, e saggio, fidato e prudente. Chi è dunque il servo fidato e prudente che il Signore ha messo a capo dei suoi domestici, che sarebbero servi anche loro, chissà perché dice domestici, per dare loro il cibo a tempo debito? Beato quel servo che il padrone arrivando troverà ad agire così. Davvero io vi dico, lo metterà a capo di tutti i suoi beni. Ma se quel servo malvagio dicesse in cuor suo, il mio padrone tarda, e cominciasse a percuotere i suoi compagni, e a mangiare e a bere con gli ubriaconi, il padrone di quel servo arriverà un giorno in cui non se l'aspetta e a un'ora che non sa, lo punirà severamente e gli infliggerà la sorte che meritano gli ipocriti. Là sarà pianto e stridore di denti. Mamma mia! Però credo che il messaggio sia abbastanza chiaro. Tra l'altro è molto probabile che scrivendo questa parabola, che non abbiamo idea, non abbiamo motivo di dubitare, scusate, che sia uscita così dalla bocca di Gesù, Matteo l'ha adatta alla sua comunità, alla sua chiesa. Si parla di servi, e i cristiani sono servi, si definiscono, si autodefiniscono servi del Signore Gesù Cristo, e di un servo che è stato messo a capo degli altri servi dal suo padrone, quindi di un responsabile della comunità. A quell'epoca il linguaggio per designare questi responsabili della comunità era molto fluido, perché le comunità non erano ancora strutturate come le saranno poi nel corso della storia della Chiesa, ma un responsabile della comunità, potete pensare a un parroco oppure a un vescovo, messo a capo dei suoi domestici per dare loro il cibo a tempo debito, cioè per nutrirli. Quindi allegoricamente forse non soltanto dare ciò che è necessario per la sussistenza, ma offrire il nutrimento anche spirituale. Si può pensare all'ammaestramento, si può pensare all'Eucaristia. Questo servo che agisce così, che si preoccupa del benessere delle persone che gli sono state affidate, viene definito beato, che in qualche modo partecipa della vita stessa, della realtà stessa del Signore che lo ha posto a capo della sua servitù. Davvero io vi dico, lo metterà a capo di tutti i suoi beni, davvero io vi dico, prenderà il suo posto, sarà come un signore. Ma al contrario, se prendendo come pretesto il ritardo del Signore, cioè il non avere evidenza della sua presenza, quel servo cominciasse a percuotere i suoi compagni. A nessun servo era lecito percuotere gli altri servi, era una prerogativa solo dei padroni. I servi potevano solo prenderle le botte, non potevano darle. Quindi mettendosi a percuotere gli altri servi si attribuisce delle prerogative che non gli spettano, e in più si dà alla bella vita, mangiare e bere con gli ubriaconi. Ecco, nel giorno in cui non se l'aspetta e a un'ora che non sa, arriva il Signore, lo punirà severamente, è la sorte che meritano gli ipocriti. Già nel capitolo sesto, forse ricorderete, Gesù metteva in guarda dagli ipocriti: voi non siate come gli ipocriti, sono coloro che dicono e non fanno, sono coloro che ammantano di una falsa pietà il loro egoismo, la loro vanagloria, la loro superbia. Là sarà pianto e stridore di denti, di nuovo la ritroveremo alla fine della parabola dei talenti, questa espressione, un'espressione che di nuovo può non piacere tanto, ma che indica la non partecipazione alla vita del Signore, che invece è espressa bene in quel termine beato che viene attribuito al servo fedele e saggio. Lo stesso tema, con un accento sulla saggezza, sulla prudenza, e che ha in comune con questa parabola di nuovo lo sdoppiamento. Prima c'è una persona sola che viene vista sotto i due aspetti, no? Gli si dice che è fedele e saggio, ma poi se ne ipotizza anche un rovescio, malvagio. Qui invece ci sono due gruppi di protagonisti, che sono cinque vergini sagge e cinque vergini stolte. Ma leggiamo la parabola. Allora, il regno dei cieli sarà simile a 10 vergini che presero le loro lampade e uscirono incontro allo sposo. 5 di esse erano stolte e 5 sagge. Le stolte presero le loro lampade, ma non presero con sé l'olio. Le sagge, invece, insieme alle loro lampade, presero anche l'olio in piccoli vasi. Poiché lo sposo tardava, si assopirono tutte e si addormentarono. A mezzanotte si alzò un grido: «Ecco lo sposo, andategli incontro!» Allora tutte quelle vergini si destarono e prepararono le loro lampade. Le stolte dissero alle sagge: «Dateci un po' del vostro olio, perché le nostre lampade si spengono!» Le sagge risposero: «No, perché non venga a mancare a noi e a voi. Andate piuttosto dai venditori e compratevene!» Ora, mentre quelle andavano a comprare l'olio, arrivò lo sposo e le vergini che erano pronte entrarono con lui alle nozze e la porta fu chiusa. Più tardi arrivarono anche le altre vergini e incominciarono a dire: «Signore, Signore, aprici!» Ma egli rispose: «In verità vi dico, non vi conosco. Vegliate dunque, perché non sapete nel giorno e nell'ora». Ripete il versetto 42 del capitolo 24, in cui Gesù fa la stessa esortazione: «Vegliate, perché non sapete nel giorno e nell'ora». Confesso che questa parabola è molto intrigante. Ho letto diversi commenti di questa parabola e non c'è nessuno di questi commenti che vada d'accordo con l'altro nell'interpretazione, perché davvero è una parabola mica tanto facile. Innanzitutto, il colpevole di tutto è lo sposo. È lui che arriva colpevolmente in ritardo e, anziché scusarsi, fa anche il cattivo nei confronti di queste. Poi di queste, allora, se il senso della parabola è di esortare alla vigilanza, ma si addormentano tutte. Si addormentano tutte. Non è che le cinque sagge hanno vinto il sonno. Tra l'altro, a una festa di nozze, anche se non c'era lo sposo, un po' di casino l'avranno pur fatto, e invece e qualche aperitivo se lo saranno pur preso, e dico io, e qualche tramezzino l'avranno mangiato, che ne so. La sposa non c'è, la sposa non c'è. È molto curiosa questa parabola. La sposa non c'è, no, non c'è proprio. E mentre è più facile pensare che le 10 vergini, cioè 10 ragazze giovani, 10 ragazze da marito, facessero parte del corteo della sposa, ma qui la sposa non c'è, e allora si può anche pensare se forse queste 10 ragazze corporativamente, cioè tutto il gruppo delle 10 ragazze, non possa indicare la sposa che deve essere pronta ad accogliere lo sposo quando arriva in ritardo. Ma poi, come facevate notare, le vergini che la parabola definisce sagge o prudenti, no, sagge, appunto, o prudenti, sì, non ci fanno una gran bella figura, assomigliano a quelle compagne di classe smorfiose a cui uno chiede: come si dice questo, per favore aiutami, no, non ti passo i compiti, fateli da solo, odiose. Odiosi personaggi che non, ecco, non si può copiare a scuola, eccetera eccetera. Odiosi personaggi, voglio dire, non ci fanno una bella, ma fanno di peggio, perché lo sposo arriva a mezzanotte e queste qui, vabbè, ma, però pazienza, magari gli si è rotta, gli si è bucata una gomma, può succedere. Però queste smorfiose dicono alle altre: andate dai venditori e compratevene a mezzanotte. In un'epoca in cui non c'erano Carrefour 24 su 24, 7 su 7, non c'era illuminazione pubblica, voglio dire, è un comando assolutamente irrisorio, derisorio, cioè questa qui: andate dai venditori a comprate. E le stolte manifestano la loro stoltezza andando a cercare un venditore d'olio a mezzanotte. Ma comunque vedete che ci sono un mucchio di cose che non funzionano. Se noi ci mettiamo a ragionare intorno a questa parabola, è difficile trarne una morale. L'idea che mi sono fatta io riguarda l'olio. Le vergini prudenti hanno dell'olio in piccoli vasi, cioè non solo hanno alimentato le loro lampade, che dovete immaginare come delle torce, come delle bende di stoffa imbevute d'olio, avvolte su una pertica che venivano tenute elevate, dovete immaginarvi così, non delle lucernette proprio. Però qualunque cosa queste lampade siano, hanno bisogno, se il tempo passa, che la loro fiamma sia rinvigorita. E quindi c'è bisogno, perché non si sa mai, di avere una scorta d'olio. Se non hai la scorta d'olio, sei perduto. E quest'olio di cui si parla qui è un olio che non si può prendere a prestito. O ce l'hai o non ce l'hai, e non si può andare a comprare per lo stesso identico motivo. O ce l'hai o non ce l'hai. A me sembra che sia questa la chiave di interpretazione della parabola. C'è dell'olio che bisogna avere sempre con sé. E quest'olio non te lo può dare nessuno, te lo puoi solo procurare te. Allora, tu te lo puoi solo procurare tu. Che cos'è quest'olio? Può essere ma qui non si parla tanto di questo, perché la parabola precedente ha parlato di un'attiva operosità nell'attesa, no? Il servo messo a capo degli altri servi si dà da fare, agisce. Cerca di imitare per quanto gli è possibile il suo padrone. La parabola che segue, che è la parabola dei talenti e che tutti conoscete, di nuovo mette l'accento sull'operosità. E allora mi sembra che ci sia qualche cosa che probabilmente si parla di operosità anche in questa parabola delle vergini stolte e delle vergini sagge. Certo, bisogna essere presenti quando il Signore viene, indipendentemente dal proprio atteggiamento morale, cioè perché tutte si sono addormentate, no? Bisogna comunque essere svegli e presenti quando il Signore torna, mentre le stolte, sentito l'urlo che dice ecco lo sposo che viene, andategli incontro, vanno via a cercare di procurarsi l'olio, quest'ultimo tentativo destinato a essere frustrato. Certo, bisogna esserci quando il Signore viene, cioè quando si celebrano le nozze, bisogna essere lì. E in questo senso l'idea della fede e della preghiera ci aiutano a comprendere, cioè questa vigilanza nel cuore, ecco. Ma a me pare, in modo forse addirittura più semplice, che verrà illuminato poi dall'ultima parte del capitolo 25, che non vi anticipo, mi sembra che questo olio sia in modo molto semplice le opere buone di cui Gesù ci ha già parlato a lungo nel discorso della montagna. Se io faccio un'opera buona, se sono generoso posso anche attribuirlo a qualcun altro, ma l'ho fatta io. Ecco, voglio dire, posso anche dire non sono stato io, è stata Lia, però in realtà sono stato io. Lia può essere l'oggetto di una mia opera buona. Io posso fare un'opera buona a Lia, non posso fare un'opera buona come se fossi Lia. Le opere buone Lia se le deve fare da sola.
Ecco.
Brava. Ed è per quello che le vergini sagge vengono ammesse alle nozze, perché hanno i piccoli vasi con la loro riserva di opere buone. Le vergini prudenti, le vergini stolte, scusate, di opere buone non ne hanno, le hanno già esaurite. E quando lo sposo arriva, non hanno opere buone da fargli vedere, da presa. Non... Chi?
I saggi potevano fare opera buona a salvare altri altri, ad aiutare gli altri.
E non le dava.
Ma è proprio qui, è proprio questo il discorso fondamentale. siamo proprio qui al nocciolo del problema. Non esistono dilazioni. Il tempo fissato è quello. Altrove il Signore dirà quando, ad esempio, si parla del fico in un altro contesto, che il padrone di una vigna c'ha un fico che non fa frutto, il suo vignaiolo che decide di tagliare questo fico, e il padrone della vigna dice: aspetta, concimiamolo, zappiamogli intorno, eccetera eccetera, e vedremo se questo fico si deciderà a dare i suoi frutti. Ma qui il contesto è lì, indica la pazienza misericordiosa di Dio, ma qui indica invece, non si sta parlando della misericordia, si sta parlando del giudizio, che non vanno disgiunti giudizio e misericordia, però la sottolineatura in questi capitoli non riguarda la misericordia divina, riguarda il ritorno giudicante del figlio dell'uomo alla fine dei tempi e la sua presenza giudicante nella storia, che ci dice di essere sempre pronti, perché ogni momento può essere l'ultimo. Se ogni momento può essere l'ultimo, cara signora, io non posso dire aspetta un attimo. Ecco, è questa la severità di queste, la severità di queste parabole va interpretata in questo senso, cioè esiste un momento decisivo e questo momento decisivo non è dilazionabile a piacere. Dice Gesù: aspetta un attimo che stavo per mettermi in condizione di avere l'olio. Non si può, la porta viene chiusa. Ci farà paura questa cosa qua, queste poverine delle vergini stolte, ci sono anche simpatiche, però c'è niente da fare. Sprovvedute, ma è proprio questo, allora, sprovvedute, proprio nel senso vero della parola sprovveduto. Non si può essere sprovveduti alla festa di nozze, non si può essere sprovveduti mentre si aspetta l'arrivo dello sposo. C'è quell'altra famosa parabola in cui, dopo aver preparato il grande banchetto, il padrone dice: andate, la gente non vuole venire, i tuoi invitati non vogliono venire, va bene, andate ai crocini delle strade, invitate storpi, zoppi, tutto quello che trovate, portatelo qui, e la sala fu riempita. Poi il Signore passa nella sala, che è piena di questa brava gente che a noi non fa tanto piacere avere a tavola, né manco il giorno di Natale, e figuriamoci di averceli commensali nel Regno dei Cieli, e va bene. E mentre il Signore, tutto contento, passa attraverso la sala complimentandosi, congratulandosi, facendo gli auguri, facendo festa con tutta questa banda raccogliticcia di commensali, ne trova uno che non c'ha l'abito nuziale e viene buttato via, cacciato via inesorabilmente. E anche lì restiamo, ma come, hai invitato tutta questa banda di disgraziati, e poi è come ti puoi immaginare che uno non abbia l'abito adatto? E invece è proprio così, bisogna avere l'abito adatto. Tutti sono invitati, ma tutti hanno l'obbligo di avere l'abito adatto. Se non avete l'abito adatto, fatevelo prestare, procuratevelo, ma nel caso delle opere buone non potete neanche farvele prestare, per cui l'unica cosa che avete da fare è di fare opere buone. Fare opere buone.
Io ho letto un documento biblico che le 10 vergini rappresentano le anime cristiane, in attesa che Cristo, e quindi devono essere vigilati.
Le ho già detto, io ho letto parecchi commentari su questa parabola, non ne ho trovato nessuno che mi convincesse davvero, perché ci sono tante cose strane, però questa cosa qui dell'olio, a parer mio, rende un po' ragione di tante stranezze che sono qui, e che, vabbè, allora... E che basta, perché se fra un po' è finita e abbiamo la terza parabola da affrontare. La terza parabola, l'abbiamo già anticipato, è la celeberrima, mentre questa parabola delle dieci vergini non viene neanche tanto conosciuta e commentata, perché non è così facile, cioè dirci delle banalità sopra siamo capaci tutti, ma a vedere un po' come funziona davvero, quello mette un po' alla prova la nostra fede, la nostra conoscenza del Vangelo, eccetera, eccetera, che mai è banale. Scontato. E questo, e vi rendete conto che questo vale per tutte le parabole, quindi vale anche per le parabole che stiamo leggendo e commentando questa sera. Noi dovremmo riuscire, per quanto è possibile, a leggere le parabole non avendo dei pregiudizi. Noi sappiamo già, perché ce l'hanno detto la nonna, ce l'hanno detto le suore al catechismo, ce l'hanno già detto, che so io, tutto il nostro buon pensiero, eccetera eccetera, chi sono i buoni e chi sono i cattivi. Allora la nostra idea di buono e di cattivo difficilmente combacia con l'idea di buono e di cattivo che ha Gesù, e se leggiamo sul serio le parabole sono spiazzanti, perché mettono in crisi il nostro pensare chi è buono, chi è cattivo. Questa parabola delle dieci vergini lo fa benissimo, la parabola dei talenti lo fa forse anche meglio. Avverrà come a un uomo che, partendo per un viaggio, chiamò i suoi servi e consegnò loro i suoi beni. A uno diede 5 talenti, a un altro 2, a un altro 1, secondo la capacità di ciascuno. E qui mi viene in mente quella famoso raccontino che fa Santa Teresa del Bambino Gesù nella sua autobiografia, quando racconta che da bambina piccola si poneva al problema della felicità dei beati, di quelli che erano più vicini o più lontani da Dio, e diceva, ma ci sono quelli come i santi che saranno più beati di altri, eccetera, eccetera. E sua sorella Maria prende un bicchiere d'acqua, un bicchiere, lo riempie d'acqua, prende un ditale, lo riempie d'acqua, gli fa vedere alla piccola Teresa e dice, quale dei due è più pieno? E la piccola Santa Teresina ha risolto il problema della beatitudine. Io, tutti sono beati allo stesso modo, perché tutti sono pieni allo stesso modo. Chi è più piccolo come lei, chi è più grande come lei, pensava ai grandi santi, ai martiri, eccetera, eccetera, ma tutti sono pieni allo stesso modo. Quindi questi servi che hanno ricevuto, badate bene, tutti i beni del padrone, tutti, consegnò loro i suoi beni, non ha detto che se ne è tenuto un po', e li ha dati tutti. Uno ha ricevuto 5 talenti, un altro 2 e un altro 1. Il talento è una, l'avrete già sentito 1000 volte nella predica, il talento è una cifra di denaro spropositata. Tenete conto che vale più o meno 10.000 denari, il denaro è la paga di una giornata di lavoro, quindi è una cifra davvero ingente. Va bene, e poi partì. Subito colui che aveva ricevuto 5 talenti andò a impiegarli e ne guadagnò altri 5. Così anche quello che ne aveva ricevuti 2 ne guadagnò altri 2. Colui invece che aveva ricevuto un solo talento andò a fare una buca nel terreno e vi nascose il denaro del suo padrone. Dopo molto tempo il padrone di quei servi tornò e volle regolare i conti con loro. che messa così suona un po' male, ma dire, beh, come è andata, cosa avete fatto con quei soldi che vi avevo affidato, eccetera. Un po' questo il senso, non regolare i conti, nel senso, adesso facciamo i conti, non è questa l'idea che ci sta sotto. Colui che aveva, aspetti, ecco, allora, si presentò colui che aveva ricevuto 5 talenti e ne portò altri 5, dicendo, Signore mi hai consegnato 5 talenti, ecco, ne ho guadagnati altri 5. Voilà, bene, servo buono e fedele, ritorniamo all'aggettivo che vi avevo detto prima, che ricorre nel il servo fedele e saggio, qui ritorna il fedele e le vergini erano saggi. Ecco, qui viene più sviluppato l'aspetto della fedeltà. Sei stato fedele nel poco, ti darò potere su molto. Prendi parte alla gioia del tuo padrone. Si presentò poi colui che aveva ricevuto 2 talenti e disse, Signore, mi hai consegnato 2 talenti, ecco, ne ho guadagnati altri 2. Bene, servo buono e fedele, gli disse il suo padrone, sei stato fedele nel poco, tanto poco, ti darò potere su molto, prendi parte alla gioia del tuo padrone. Ma che meraviglia! Si presentò infine anche colui che aveva ricevuto 1 solo talento e disse, Signore, so che sei un uomo duro, che mieti dove non hai seminato e raccogli dove non hai sparso. Ho avuto paura e sono andato a nascondere il tuo talento sottoterra. Ecco ciò che è tuo. Il padrone gli rispose, servo malvagio e pigro, tu sapevi che mieto dove non ho seminato e raccolgo dove non ho sparso. Avresti dovuto affidare il mio denaro ai banchieri e così, ritornando, avrei ritirato il mio con l'interesse. Toglieteli dunque il talento e datelo a chi ha i 10 talenti, perché a chiunque ha verrà dato e sarà nell'abbondanza, ma a chi non ha verrà tolto anche quello che ha. E il servo inutile, gettatelo fuori nelle tenebre, là sarà pianto e stridore di denti. Sulle tenebre pianto e lo stridore di denti, vedere la prima delle 3.
La seconda invece non lo dice.
No, restano, la porta fu solo chiusa. La porta viene solo chiusa. Loro erano lì, si erano fatto il vestito nuovo per andare al matrimonio e restano fuori. Va bene, invece adesso ci sarà pianto e stridore di denti. Di nuovo, che cos'è? Noi la conosciamo talmente che la morale ce l'abbiamo già fatta. Però, che cosa fa di male questo servo? Gli viene data una cifra ingente e si preoccupa di metterla al sicuro. Fatica più degli altri, perché scava una buca. Gli altri non fanno neanche una buca. Vanno da un qualche promotore finanziario, Fideuram piuttosto, che gli promette il 100% sul loro investimento, boccaloni si fidano e stranamente gli va bene. Appunto, è quello, è questo, è brava, è proprio lei. Perché sembrerebbe più fedele il servo che seppellisce, perché non seppellisce per tenerseli, li seppellisce per custodirli, per metterli al sicuro, per scavare una buca nel terreno e metterci dentro questa quantità enorme di denaro che ha ricevuto, è forse il modo più più sicuro per mettere, perché certo non sotto il materasso che è al primo posto, dove, o in cassaforte che è il primo posto dove guardano i ladri, ma è come? È lì, ma non gli era, però io ho letto un commentario che dice ha disobbedito al comando del padrone di far trafficare il denaro. Io ho detto dove che viene detto? Non viene assolutamente detto. I doni che il Signore ha dato, gli ha distribuito tutto quello che ha, no? Distribui loro i suoi beni, non vuol dire distribui loro parte dei suoi beni, distribui loro i suoi beni, glieli ha dati tutti. E gliel'ha distribuiti secondo la loro capacità, dell'idea ognuno quello che può ottenere. Questa è veramente divina, questo atteggiamento del padrone che dà i suoi beni è davvero un atteggiamento divino, dà tutto e con abbondanza a ciascuno secondo le sue capacità, è quello che fa Dio. E io posso dire non metto a rischio quello che il Signore mi ha donato e spero, lo tutelo, lo conservo e lo riconsegno. Oppure posso dire mi gioco, metto in gioco quello che il Signore mi ha donato sperando che porti frutto, perché si sono affidati al promotore finanziario e hanno beccato quello giusto nella congiuntura favore. E se andava male venivano lodati lo stesso. Venivano lodati lo stesso perché il padrone se ne fa un becco. Che gli vengano ridati i suoi beni, al padrone interessa che i suoi beni fruttifichino. E in questo i primi due servi dimostrano di avere capito chi è il loro padrone, mentre il terzo servo viene pesantemente rimproverato e castigato, punito, perché ha un'idea falsa del suo padrone, e cioè gli dice Signore, e glielo dice prima che il Signore pronunci su di lui una qualche sentenza, tranquillo, no? Signore, so che sei un uomo duro, che mieti dove non hai seminato e raccogli dove non hai sparso. Ho avuto paura e sono andato a nascondere il tuo talento sottoterra, ecco ciò che è tuo. Allora, uno che ha un'idea di Dio così è condannato a rimanere fuori. Purtroppo quest'idea ce l'hanno inculcata, del dies ire, dies illa, solvet seclum, quest'idea di Dio, Dio ti vede, eccetera, eccetera, duro. Quando il Signore risponde, servo malvagio e pigro, tu sapevi che mieto dove non ho seminato e raccolgo dove non ho sparso. Gli dà ragione, ma duro non lo dice più. E il servo dice, so che sei duro, raccogli dove non hai semieti, dove non hai seminato e raccogli dove non hai sparso. E Dio dice, io raccolgo dove non ho seminato, io mieto dove non ho seminato e raccolgo dove non ho sparso, ma non sono duro. È proprio perché non sono duro che raccolgo dove non ho seminato, dove e mieto dove non ho sparso, quella roba lì che mi continua a confondere, mieto dove non ho seminato e raccolgo dove non ho sparso, è proprio perché non è duro che può permettere, ed è proprio per questa sua non durezza che i servi che hanno ricevuto una montagna di soldi e correndo tutti i rischi del caso li hanno fatti fruttificare, vengono lodati e messi a parte della gioia del loro padrone. ma avendo al contrario un'idea di Dio come duro e quindi come inflessibile custode delle sue cose, che miete dove non ha seminato e raccoglie dove non ha sparso, e se questa idea di Dio ci immobilizza nel fare e la nostra preoccupazione è ridargli, come dire, integro quello che lui ci ha finato, ci siamo autoesclusi dalla gioia del nostro padrone. Perché mentre i primi due servi, la gioia del loro padrone, di cui avranno parte in pienezza, già la sperimentavano nell'essere disinvolti nello spendere, nell'investire, nell'essere disinteressati, questo ultimo servo la gioia del suo padrone non l'ha mai conosciuta, ne ha conosciuto soltanto la durezza, e questa durezza che lui ha conosciuto del padrone lo ha condannato e lo continua a condannare. Mi sembra che il messaggio sia terribile anche qui. Qui non si parla di misericordia di Dio. Non si parla di misericordia di Dio, perché, ma non perché la misericordia di Dio sia sparita dall'orizzonte, ma perché si può correre il rischio di pensare che la misericordia di Dio sia come una mano di vernice che copre tutto. E non è così. C'è bisogno che il figlio minore abbia almeno una traccia di finto e interessato pentimento, ma che comunque si decida a ritornare alla casa del padre perché il padre lo possa accogliere. Il padre della parabola del figlio al prodigo lo aspetta, ma non lo va a prendere. Quella è una parabola della misericordia. Queste parabole sono parabole della vigilanza a motivo del giudizio. Il giudizio sarà un giudizio di misericordia, certamente, certamente. La misericordia ci è stata usata dandoci tutti i beni che possiamo contenere. La misericordia ci è stata usata essendo stati invitati alla festa di nozze e a partecipare alla gioia dello sposo. La misericordia ci è stata data quando siamo stati messi dal Signore a capo di tutti i suoi servi. Altro che se la misericordia c'è in queste parabole, però della misericordia di Dio non bisogna abusare come se fosse un elastico o una fisarmonica che portiamo a coprire la nostra pigrizia, la nostra ignavia, eccetera, eccetera. No, la misericordia non la dobbiamo meritare, perché la misericordia ci viene data indipendentemente dai nostri meriti, ma la misericordia la dobbiamo saper far fruttare. Questo è l'insegnamento che ci viene dato. Meritare no, perché ai servi viene dato secondo al di là dei loro meriti, ma visto che ci è stata usata misericordia, questa misericordia in noi deve portare frutto in una vigilante e operosa attesa dell'incontro con il figlio dell'uomo. E ho finito. Buonasera.